Stai ascoltando Scelte Curiose. A Scelte Curiose tutti si raccontano. Musicisti, cantanti, poeti, scrittori, personaggi dello spettacolo e dello sport. Questo è il salotto esclusivo Scelte Curiose.
Eccoci, ben ritrovati, siamo partiti in maniera piacevolissima, un bellissimo viaggio, veramente un viaggio nell'anima con Marianne Gubri e Tea Crudi, che adesso andremo anche a presentare meglio e a conoscere meglio, e grazie logicamente a Dalila Catenaro per condividere insieme a me.
Grazie a voi e benvenute questa sera, perché davvero, come diceva Pietro, abbiamo cominciato in maniera davvero piacevole con la vostra voce e il vostro talento che ha inaugurato questa puntata questa sera.
È vero, è vero. Allora, Marianne Gubri, ripeto, è un'artista, lei suona l'arpa, ma non solo l'arpa, insomma, fa tante cose interessanti, insomma, e lo fa quindi attraverso l'arte, insomma, lo fa bene. E poi c'è Tea Crudi, che è una performer, maestra di mantra, meditazione, esperta di yoga. Quindi stasera ancora io ho introdotto il tutto parlando di anima, quindi con loro due sicuramente no, andremo a fondo nell'anima, ma non solo. Allora, io direi di partire proprio da, a parte che il brano che abbiamo appena ascoltato e visto, insomma, il video, Sekhmet, fa parte proprio del loro album, nuovo album, Woman of Light, giusto se non mi sbaglio, non dico una cavolata? Eccolo qui, bravo Marianne, faccelo vedere.
Eccolo lì.
Ecco, bravissima. Ma io voglio partire proprio da questo connubio. Come è nato questo connubio? Cioè, le vostre due anime, come si sono incontrate? Marianne, Tea.
Buonasera Pietro, buonasera Dalila, grazie per questo invito. Come ci siamo incontrate? Ci siamo incontrate grazie alla magia della rete. Io da tempo ho cercato di fare un progetto con una cantante, di lavorare appunto con il mantra e il potere terapeutico e spirituale dei suoni, in particolare dei suoni incantati, e come per magia, per caso, ma sappiamo che per caso non esiste, sono capitata su una delle pagine di Tea Crudi sui social, e quindi da lì è partito questo incontro, che poi è stato costellato da eventi simpatici, tra cui un bel lockdown che ha permesso a ognuna di riflettere su cosa fare insieme, nel senso che prima di partire veramente a livello professionale, quindi di compiere questo atto sacro di realizzare adesso questo album digitale e poi adesso per primavera ci sarà anche un libro, ci siamo messi per un po' a fare delle prove, a lavorare insieme, a vedere se il connubio funzionava veramente dopo è arrivata la pandemia, quindi in qualche modo ha frenato un po' il nostro entusiasmo, il nostro fare, e poi dopo ci siamo ritrovate con ancora più energie, ancora più voglia di condividere spazi, tempi.
Tea, come mai hai accettato questo invito di Marianne? Ecco, perché Marianne, che cosa ha di più rispetto a...
Perché... perché Marianne per me è stato bellissimo poter vedere una donna indipendente che esprimeva se stessa attraverso la musica e la sua bellezza, la sua spiritualità, e mi colpiva molto questa sua indipendenza che vedevo anche non conoscendola. E questa gioia nell'indipendenza, no? Perché molte possono essere indipendenti, ma cioè, tristi, no? Invece in lei vedevo questa maestosità femminile in cui io mi ritrovo, in cui la sento sorella, e quindi la ammiro molto. E per me, io voglio stare insieme alle persone che ammiro, voglio crescere, voglio migliorare, e quindi l'amicizia con Marianne e fare questo progetto insieme per me è stato di grande nutrimento, anche perché coincideva anche con delle fasi di vita personale che stavo vivendo in cui avevo tanto bisogno di questo tipo di sinergia femminile potente, guaritrice, liberatoria, che mi ha dato tantissimo da tutti i punti di vista. e ha aiutato anche me a essere più indipendente, quindi pensa che lavoro. Qua è ancora di più della musica, insomma, cioè la musica è tanto, però c'è ancora di più.
Bene, Dalila.
Assolutamente, devo dire che quando con Pietro abbiamo avuto modo di analizzare appunto la vostra storia e il materiale che lui mi ha mandato, la prima cosa che mi ha colpito è stata lo strumento dell'arpa. Devo dire che l'arpa è uno strumento cosiddetto pizzicato, no? Che mi è sempre affascinato tantissimo. La scoprì anni fa a Parigi quando mi trovai per caso, ero in centro, forse a Trocadéro, Place de Tokyo, adesso non rammento, e ricordo che c'era una ragazza che suonava quest'arpa bellissima e sulle note della Vienna Rose di Edith Piaf. Allora da allora ho cominciato ad appassionarmi, ascoltavo video, mi ricordo la storia, perché addirittura c'è i Sumeri già utilizzavano una forma di arpa ed è giunta poi sino a noi. Da dove è nata questa passione per l'arpa, che devo dire che io me ne sono innamorata a Parigi? Tu invece, quando te ne sei innamorata e come ti ha accompagnato negli anni?
Allora, io non ero a Parigi in quel momento, ma ero in Bretagna, sempre in Francia, perché i miei genitori sono francesi. E in quel momento in realtà ero nella casa di amici di famiglia e a 5 anni scopro in questa casa la TV che era nel soggiorno, lontano, io ero nella cucina, quindi vedevo proprio questa TV minuscola e sentivo questo suono meraviglioso e vedevo questa specie d'arpa che anche lì mi ha proprio colpito, come è successo anche a te, Dalila. E quindi all'istante ho detto io voglio fare questa cosa senza capire veramente cosa fosse. Poi sono tornata a casa, mi hanno detto è un'arpa. Ho detto io voglio suonare l'arpa, poi in quel momento non c'erano le condizioni a casa per potermi avvicinare a questo strumento e quindi per un po' hanno provato a dire ma vuoi suonare la chitarra, vuoi suonare il flauto? Ho detto no, se non è l'arpa non mi interessa e quindi ho aspettato, ci siamo trasferiti in un'altra città un pochino più tardi e lì c'erano corsi di musica al conservatorio, tra cui l'arpa celtica che è uno strumento tradizionale in Italia, in comune con appunto la cultura irlandese, scozzese, celtica in generale, e quindi ho potuto iniziare con questo strumento un pochino più tardi.
Beh, fantastico. Invece Tea, per quanto riguarda la tua di carriera, giovanissima tra l'altro, tutta volta alla ricerca spirituale e alla meditazione. Ma senti Tea, ma quanto è difficile ricercare se stessi, oppure quanto è facile ricercare se stessi all'interno della meditazione e nello yoga? Nella tua disciplina ovviamente.
Sono molto belle queste domande. Ricercare se stessi è l'opera più nobile che puoi decidere di fare. E chiaramente quando prendi questa strada, poi la vita ti dà quello che cerchi e quindi ti aiuta a metterti in delle situazioni che ti aiutano a conoscere te stesso. E a volte possono essere molto forti, molto dirompenti, spiazzanti, ma anche dolcissime, meravigliose e trascendentali. Quindi è un po' scegliere questo tipo di vita vuol dire scegliere vivere con pace mentale le montagne russe, perché comunque è una montagna russa conoscere se stessi, perché vuol dire andare in profondità anche in zone che non ti piacciono o che non ti piacciono degli altri. E quindi nella mia vita ho vissuto un po' un training, diciamo, per poter poi veicolare io stessa questi messaggi, che chiaramente per me vengono da vite precedenti, perché comunque a 23 anni per me è iniziato tutto ed non è una cosa che io ho proprio cercato, ma è accaduta, e sento proprio come un collegamento con l'Himalaya, con l'India, ma anche per esempio con Marianne, cioè ci sono dei legami, delle situazioni che possono venire da molto lontano, quindi quando ci si trova nella situazione poi viene tutto un po' naturale, non devi neanche sforzarti più di tanto perché tu sei già così ed è un tuo bagaglio che ti porti dietro, quindi per me è stato così.
Sì. Beh, fantastico, assolutamente. Pietro?
Marianne, a te voglio chiedere se effettivamente essere artisti, insomma, suonare uno strumento musicale, si può fare anche non essendo persone sensibili? Invece a te voglio chiedere, visto che lei percepisce le energie, anche quelle negative, cosa bisogna fare per difendersi da queste energie negative? Marianne.
Allora, si può suonare uno strumento senza essere sensibili? Si può fare tutto senza essere sensibili.
Però
si può anche vivere senza essere sensibile, no? Poi bisogna capire se questa è vita o sopravvivenza.
Ecco.
E quindi lì dipende tutto da dove vogliamo arrivare e qual è il nostro scopo. Per cui si può suonare per se stessi, si può suonare per il virtuosismo, si può suonare per la propria intole, così, per il proprio piacere, si può suonare anche per gli altri, e si può suonare per gli altri non soltanto nell'idea di essere il migliore, di essere su un palco, di essere acclamato, applaudito e guardato. Certamente noi vogliamo degli applausi, quindi è certamente bellissimo, ma in realtà una parte più sensibile, appunto come dicevi tu, è quella che percepisce cosa fa la musica su di noi e sugli altri, in quali stati spirituali interiori ti può portare. E quindi la musica, così come le arti in generale, ma anche la spiritualità in generale, la comunicazione, la vita stessa, può essere un volano in qualche modo, un modo per contattare altro, per contattare qualcosa di più alto, di più sottile. E quindi credo che sì, se tu sei più sensibile, naturalmente porti sensibilità per gli altri, che si specchiano in te, nel tuo percorso personale. In realtà crea una risonanza anche in chi ti ascolta e anche in chi cerca. Quindi certamente sì, se sei più sensibile apri più porte, apri più orizzonti.
Ti ho fatto questa domanda perché ieri ho intervistato una giovanissima artista. Lei mi ha detto, quando gli ho fatto una domanda sull'oblio, no? E lei ha detto sì, io voglio restare nell'oblio, io suono solo per me. Allora, questa cosa mi ha un po' spiazzato, insomma, cioè, no, io suono esclusivamente per me, io voglio restare nell'oblio. Quindi per questo mi sono permesso di fare questa domanda rispetto.
È molto interessante anche questa parte qui, perché non è che per forza noi dobbiamo diffondere o dare fuori da noi, perché in effetti la musica, come l'arte in generale, è innanzitutto un'attività dell'anima, è un'attività di ricerca, è un'attività anche curativa. Io lo vedo tanto perché insegno anche musicoterapia, e prima di curare o di dare un benessere agli altri attraverso la musica, in realtà cosa si fa? Si cerca di capire cosa fa la musica su di te e quali sono i parametri del suono che ti influenzano, che ti fanno stare bene, che tipo di musica, che tipo di ritmo, che tipo di scala, che tipo di intenzione musicale. C'è un mondo dietro, e capisco benissimo la tua ospite che dice: io voglio suonare per me, perché sicuramente è un piacere infinito.
Sì.
E non devi rompere la barriera del bisogno di riconoscimento, di gratificazione dell'altro. Questo
è vero. Tea.
L'unico modo per liberarsi dalle negatività sicuramente è comprenderle. Secondo me non puoi girare la testa quando c'è qualcosa di negativo, non puoi far finta di niente. Quindi l'unico modo è andare a comprenderle nel profondo, perché sono arrivate, e poi attuare una serie di armonizzazioni e cambiamenti per fare in modo che si dissolvano, quindi aprire le finestre e far entrare la luce. Però certamente per far entrare una luce autentica bisogna prima comprendere perché questo buio è arrivato, ed è un po' anche quello che ci insegnano le donne di luce che abbiamo studiato, che abbiamo approfondito in questo album, perché ci sono appunto gli insegnamenti di grandi mistiche, di sagge, di guaritrici, e queste donne avevano un grande coraggio, una cosa che sicuramente ci hanno insegnato molto mentre rielaboravamo i loro testi, mentre cantavamo queste musiche che sentivamo proprio che erano canalizzate da un'energia superiore, è sicuramente il coraggio, almeno questa è un'emozione che abbiamo notato in tante di loro, in tutte loro, e quindi il coraggio di far cosa? Di esplorare anche le zone più scomode, le zone più buie, di andare a portare una luce anche in situazioni di vita veramente intensissime. E quindi sono un grande esempio queste donne su come eliminare la negatività, no? Per esempio mi viene in mente Mirabai, che era, lei doveva stare con un altro uomo, lei invece voleva essere la sposa di Krishna, voleva essere la sposa del divino, e ha trasformato tutta quella situazione inebriandola, amplificando così tanto la sua luce che a un certo punto tutti hanno dovuto arrendersi davanti a questa potenza che lei aveva. Quindi l'abbiamo visto su varie donne questa potenza, no? Anche Santa Caterina da Siena o altre che nascono magari in situazioni che mai penseresti che una nata in un contesto del genere, mi sembra che Caterina da Siena aveva 14 fratelli, cioè una famiglia un po'...
Una famiglia numerosissima.
Numerosissima, insomma, situazioni... Oppure abbiamo approfondito una mistica sufi che si chiama Rabiha, nata in condizioni poverissime, e poi loro avevano questo fuoco interiore di trasformare e compiere in questo mondo l'opera dell'altro mondo. Che è una frase che ha trovato Marianne, che è stata detta da Rabiha, per esempio, e quindi così, questo bisogna fare quando vuoi liberarti dalle negatività, e è un po' un rimboccarsi le maniche ogni giorno, e poi non è scontato mai che il risultato venga, però già il solo fatto di rimboccarsi le maniche ogni giorno, ricominciare l'opera dell'altro mondo e portarla avanti in questo mondo, è già il rituale di luce che serve, al di là del risultato finale.
Certo, comunque bisogna arrivare a una consapevolezza rispetto a questo, perché questo altrimenti non lo si può fare assolutamente. Bisogna arrivare quindi a questo tipo di consapevolezza. Prego Dalila, scusa.
Sì, assolutamente. Io sono molto curiosa, devo dire, ogni volta che io e Pietro intervistiamo ci divertiamo con la curiosità, devo dire, su questo siamo anche forse un po' troppo invadenti delle volte. E sentite, ma come mai l'analisi di alcune donne piuttosto che altre, ad esempio, no, quando io ho letto appunto quello che avete mandato, che ci avete mandato, mi ha colpito per esempio alcune filosofe, alcune sante, alcune personalità di grande spessore che fondamentalmente hanno fatto la storia. Allora, io che scrivo molto al femminile, perché io sono una, fondamentalmente nasco come scrittrice, poi sono diventata giornalista e infine sono diventata speaker radiofonica con Pietro, però io nasco dalla scrittura e amo scrivere al femminile, anche io mi tendo a soffermare molto sulle figure già esistite, non per forza figure create di sana pianta. Ecco, come mai la scelta di queste personalità piuttosto che altre? Perché non Ipazia di Alessandria, oppure Santa Brigida da Svezia, o tante altre che in questo momento adesso non le possiamo pensare? Come mai queste e non altre?
Allora, una bellissima domanda, Dalila, perché è una domanda che ci siamo fatte anche noi quando abbiamo cominciato a lavorare. Perché poi uno dice la storia al femminile è ridottissima, e poi cerchi, e poi dici ma no, la storia al femminile è enorme.
C'è stata enorme, è vero.
Ma in realtà, come sempre, come ancora oggi, le donne sono metà dell'umanità, per cui la storia magari privata, perché di nuovo torniamo in questa dimensione più interiore della femminilità, quindi magari non faceva sempre clamore, ma comunque è esistita questa donna, no? E quindi, partendo da questo presupposto, ci siamo dette appunto, proprio come dici tu, perché abbiamo cercato anche altre figure che ci risuonavano, semplicemente avevamo una risonanza particolare con alcune figure piuttosto che altre. E progressivamente la nostra ricerca si è indirizzata su proprio il loro insegnamento, il loro lascito spirituale, quindi abbiamo voluto cercare non tanto una storia raccontata da altri, ma una storia raccontata in prima persona da queste donne. E quindi inni dedicati a queste donne, poesie scritte da queste donne, insegnamenti scritti da queste donne. E questo poi è stato la base dei testi delle nostre canzoni, quindi potremmo dire che è proprio la voce di queste donne che a livello spirituale ancora oggi irradia questo mondo. Poi noi abbiamo ornato di musica, Tea con la sua voce, io con la mia arpa, Cristian Bonato ha fatto gli arrangiamenti bellissimi, modernissimi, quindi dà proprio questo tocco di contemporaneità, ma proprio ci piaceva questa idea di continuità, quindi la storia non si ferma, in qualche modo le donne esistono ancora e hanno ancora voce. E quindi in questa ricerca dei loro testi abbiamo visto che non tutte hanno lasciato dei testi, o che non tutti i testi sono pienamente fruibili. Quindi alcuni testi interessanti, come appunto quelli di Sappho per Gatti Dreams, quelli di Mirabai che ha già citato Tea, c'è Hildegard von Bingen che è una santa monaca del Germania intorno all'anno 1000. Lei non solo era poetessa e scriveva le sue visioni, ma era anche medico, curava con gli erbi medicinali, con le pietre, ed era anche una musicista, una cantante, quindi in realtà noi abbiamo riproposto addirittura una sua composizione, questo è già più raro come elemento. Ci sono le poesie di Santa Teresa d'Avila, che ha scritto magnifiche, che ancora oggi la neuroscienza studia, sto pensando al Castello Inferiore, per esempio, che è proprio una descrizione perfetta dei nostri lobi, i nostri lobi prefrontali, limbici, i rettiliani nel nostro cervello. Quindi è affascinante vedere questa conoscenza tutta al femminile e allo stesso tempo questa voce che ancora oggi noi ci siamo appunto date di far vivere ancora. Poi a marzo, verso aprile-marzo, uscirà il nostro libro e lì completeremo con le altre figure che mancano nell'album.
Ovviamente noi poi a marzo vi aspettiamo nuovamente qui da noi per presentare ovviamente il libro. L'invito è già esteso ovviamente, assolutamente.
Con molto piacere.
E sentite, io un'altra parleremo di queste altre. Io voglio chiedere un'altra cosa, perché io suppongo che nella scelta delle donne che voi avete effettuato, ovviamente con dovizia di particolari, perché appunto come Marianne ha spiegato è stato fatto una lunga riflessione, un lungo studio, mi viene in mente anche la forza femminile. Questo forse un po' posso chiederlo proprio a te, Tea, la forza interiore di una donna. Allora, qualche tempo fa, io sto scrivendo la tesi di laurea, io mi sto laureando in giurisprudenza e sto scrivendo la tesi sulla vendetta. Allora, tra le donne che hanno annoverato nella storia la vendetta, viene una in particolare che paradossalmente non è legata alla giurisprudenza, ma è legata alla vendetta in sé. Artemisia Gentileschi, che era una pittrice allora, ad oggi conosciutissima, che dipinge un capolavoro dal titolo Giuditta che decapita Oloferne. Allora, quello era fondamentalmente simbolico nel quadro, Giuditta che uccide il suo stupratore, ma in realtà Artemisia Gentileschi lo prende da una sua esperienza passata, perché era stata stuprata da un amico di famiglia e quindi decide di fare dipingere questo quadro con violenza, al punto che quella violenza, che diciamo il gesto che lei avrebbe voluto fare, la stessa Artemisia, nei confronti del suo stupratore, invece poi dà voce al suo quadro. Questo è per esempio il culmine della vendetta da parte di una donna, in questo quadro viene analizzata in questo modo, anche come persona, la stessa Artemisia. Ecco, una donna in cerca di vendetta, perché non è stata scelta magari da voi due per il vostro lavoro, ovviamente sempre pertinente al vostro lavoro?
Allora, su questo non sono così d'accordo. Cioè, nel senso che in realtà proprio donne vendicative no, però sicuramente donne che hanno sconfitto il male e che hanno fatto fuori dei demoni e che hanno anche in un certo senso reso anche vendetta, però non la vivono in questo modo perché sono delle dee. È Durga, cioè, Durga ha fatto fuori dei demoni importanti, cioè Durga è proprio la dea guerriera, è una dea che sconfigge il male, che ha, lei viene anche chiamata Chamunda, che, cioè colei che ha sconfitto il demone Chanda e Munda, cioè due, ma poi ne ha fatti fuori tanti altri, quindi in realtà Durga è proprio quella forza, infatti viene chiamata la misteriosa, la traduzione del nome Durga è la misteriosa, l'imperscrutabile.
Avete ascoltato Scelte Curiose. Scelte Curiose vi ringrazia e vi dà l'appuntamento alla prossima intervista dal nostro salotto esclusivo.